Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
L'immaginazione umana, a detta di Leopardi, è uno dei rimedi più forti, anche se completamente illusorio, al problema della felicità. L'animo umano tende, infatti, all'infinito. Considerando la tendenza innata dell'uomo al piacere, scrive Leopardi nello Zibaldone, è naturale che la facoltà immaginativa faccia una delle sue principali occupazioni dell'immaginazione del piacere. Il piacere infinito, che non si può trovare nella realtà, si trova così nell'immaginazione, dalla quale derivano la speranza, le illusioni, eccetera. Perciò non è meraviglia, primo, che la speranza sia sempre maggiore del bene, secondo, che la felicità umana non possa consistere se non nella immaginazione e nelle illusioni. La natura ha quindi dotato l'uomo della facoltà immaginativa, che opera come una seconda vista, capace di vedere quello che non c'è, di intravedere quanto lo sguardo naturale e sensitivo non coglie. L'immaginazione opera laddove un bene appaia lontano, sfuggente, oppure venga percepito solo in parte con i sensi della vista e dell'udito. Laddove un oggetto, una persona, una musica siano vaghi e indefiniti, noi percepiamo un'impressione di piacevolezza, perché la nostra facoltà immaginativa può immaginare quello che non vede e può pensare a quell'infinito piacere che nella realtà non vede. Ecco perché tendiamo a idealizzare donne viste per poco tempo, o con cui non abbiamo la possibilità di stare a lungo, o che ci risultano fuggevoli. La nostra immaginazione tende a idealizzare e a percepire più affascinante quanto è sfuggente e non è concretamente presente. Nel dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, il protagonista, isolato nell'ospedale di Sant'Anna, vede ogni tanto uno spirito buono amico e tiene con lui molti e lunghi ragionamenti. Confida a questo genio familiare il suo desiderio di vedere la sua donna, Eleonora. Ogni volta che ella mi torna in mente, mi nasce un brivido di gioia. Talora, pensando a lei, mi si ravvivano nell'animo certe immagini e certi affetti, tali che per quel poco tempo mi pare di essere ancora quello stesso Torquato che fui prima d'aver fatto esperienza delle sciagure e degli uomini. Infine, io mi meraviglio come il pensiero d'una donna abbia tanta forza da rinnovarmi, per così dire, l'anima e farmi dimenticare tante calamità. E se non fosse che io non ho più speranza di rivederla, crederei non avere ancora perduta la facoltà di essere felice. Il genio allora chiede a Torquato se sia più dolce vedere la donna amata o pensare a lei? Pur non conoscendo la risposta, il poeta replica che quando lei è presente sembra una donna, quando è lontana appare una dea. La facoltà immaginativa idealizza quanto è sfuggente, non percepibile in tutti i suoi contorni, quanto risulta etereo, vago e indefinito. E ancora, nella lettera del 2 giugno 1823, al letterato belga, nonché amico, André Jacobsen, Leopardi scrive: «In più di un'occasione, io ho espressamente evitato, per qualche giorno, di incontrare l'oggetto che mi aveva affascinato in un sogno delizioso. Io sapevo che quel fascino sarebbe svanito accostandosi alla realtà. E tuttavia io pensavo sempre a quell'oggetto, ma non lo consideravo per quel che era. Lo contemplavo nella mia immaginazione, tale quale m'era apparso nel sogno». Leopardi parte sempre dalla propria esperienza personale quando spiega il ruolo che l'immaginazione ricopre nel creare illusioni, dolci, ma pur sempre illusioni. Le riflessioni fin qui condotte sulla poetica del vago e dell'indefinito chiariscono con una lucidità sorprendente tutta la linea della tradizione cortese occidentale, che approda in Italia alla poesia petrarchesca, che avrà un'influenza decisiva sulla poesia d'amore e lirica, fino a Leopardi e oltre. La poesia d'amore italiana, quella letteraria, d'arte, raramente infatti ha cantato l'amore d'un uomo per la propria moglie, fatte salve le eccezioni di Umberto Saba, di Eugenio Montale e di pochi altri. Ha preferito in genere raccontare o descrivere l'amore lontano, irraggiungibile, impossibile, o tormentato, ostacolato, reso difficile da mille impacci. Ha cantato l'amore per una donna che è già di altri, trascurando di soffermarsi su quell'amore quotidiano che permette di vedere tutti i limiti dell'altro, ma anche di abbracciarli con una tenerezza che tutto rispetta. Salvo poche eccezioni, come dicevamo. Pensiamo a Montale, alla poesia «Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale», che è un monumento dell'amore concepito come compagnia al destino, in cui la discesa degli scalini è una vera e propria catabasi, un procedere assieme verso il destino, verso la soglia che permette l'accesso all'altra vita. Pensiamo ad un'altra lirica di Montale. Avevamo studiato per l'aldilà un fischio, un segno di riconoscimento. Mi provo a modularlo nella speranza che tutti siamo già morti, senza saperlo. Un affettuoso ricordo della moglie nel desiderio di procrastinare l'unione e la compagnia concreta di questa vita. E pensiamo infine, ancora di Montale, a «Non ho mai capito se io fossi il tuo cane fedele e incimurrito o tu lo fossi per me. Per gli altri no, eri un insetto miope, smarrito nel bla bla dell'alta società. Erano ingenui quei furbi e non sapevano di essere loro il tuo zimbello, di essere visti anche al buio e smascherati da un tuo senso infallibile, dal tuo radar di pipistrello». In cui il poeta, lungi dall'idealizzare la moglie, sempre Drusilla Tanzi, con un'ironia affettuosa guarda la miopia della donna cogliendo il segno del paradosso che lei, sebbene tanto accecata, fosse la sola che vedesse bene nel cuore delle persone. La tradizione poetica illustre occidentale rifugge in genere da tale realismo nella descrizione dell'amore e si fonda su quella che Leopardi definisce poetica del vago, dell'indefinito e della rimembranza. La rappresentazione realistica, pur tanto presente nella linea poetica e novellistica più popolare o in monumenti della nostra letteratura come il Decameron o la Divina Commedia, raramente sarà presa come modello da imitare nella tradizione illustre. Leopardi, certo com'è che la poesia debba accrescere il diletto, il piacere e la vitalità, è per tanti anni convinto che essa si debba basare sulla facoltà immaginativa e sulla poetica del vago, dell'indefinito e della rimembranza. Per spiegare i contenuti di questa poetica, nello Zibaldone, Leopardi ci racconta che quanto ci piace e ci diletta da fanciulli, una veduta, una campagna, una pittura, un suono, un racconto, una descrizione, una favola, un'immagine poetica, un sogno, è sempre vago e indefinito. E desta in noi un'impressione indeterminata e senza limiti. Ogni piacere, ogni aspettativa di quell'età tien sempre all'infinito. E ci pasce, ci riempie l'anima indicibilmente, anche mediante i minimi oggetti. Osservate che forse la massima parte delle immagini e sensazioni indefinite che noi proviamo, pure dopo la fanciullezza e nel resto della vita, non sono altro che una rimembranza della fanciullezza. Si riferiscono a lei.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.